Giornata mondiale contro la pena di morte, perché oggi, il 30 novembre, è in programma CTS for Life, la mobilitazione contro la pena di morte, nata dall'iniziativa della comunità di Sant'Egidio. La data non è causale. Il 30 novembre 1786 fu promulgata la prima legge di abolizione della pena capitale. Il 30 novembre è in programma la 18ª edizione di CTS for Life, la più imponente mobilitazione internazionale contro la pena di morte, nata dall'iniziativa della comunità di Sant'Egidio, movimento laicale fondato a Roma nel 1968. La scelta di questa data non è causale. Il 30 novembre 1786 fu infatti promulgata la prima legge di abolizione della pena capitale, una svolta senza precedenti voluta da Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, Granduca di Toscana. Sovrani più o meno memorabili. La seconda metà del XVIII secolo è stata l'era del cosiddetto dispotismo illuminato. In Europa, molti paesi furono interessati da riforme imponenti volte alla modernizzazione dello Stato e al benessere collettivo. In tale contesto si distinsero sovrani memorabili come Maria Teresa d'Austria, Federico II di Prussia e la zarina Caterina II e altri forse meno celebri, ma non per questo meno importanti, tra cui Pietro Leopoldo Rampollo della Casa d'Austria, che con il titolo di Granduca ha governato la Toscana per 25 anni, dal 1765 al 1790. In questo quarto di secolo seppe incarnare alla perfezione gli ideali riformisti e liberali del secolo dei lumi, riuscendo a aprire alla modernità uno piccolo stato come la Toscana, ormai lontana dai fasti rinascimentali e divenuta marginale nello scacchiere politico europeo. Storia di 3 millenni di torture. Principe riformatore. Nato a Vienna il 5 maggio 1747 da Maria Teresa d'Asburgo e dall'imperatore del Sacro Romano Impero Francesco I, Pietro Leopoldo è ricordato dalle cronache come un fanciullo indolente e un po' rozzo, di certo poco incline alla vita di corte. Tuttavia, il fervente clima culturale in cui crebbe lo plasmerà fino a farne appunto uno dei più autorevoli sovrani illuminati. Nel dettaglio, egli giunse in Toscana nel 1765, appena diciottenne, assumendo la carica di Granduca in sostituzione del padre Francesco, e pur senza esperienza si impegnò subito per risollevarne le sorti. La Toscana era infatti piuttosto malmesso, le campagne si erano svuotate con relativo crollo della produzione, mancavano efficienti infrastrutture e la pubblica amministrazione, così come la giustizia, era impantanata in una burocrazia macchinosa e lenta. Per porre rimedio a tali problemi, Leopoldo, senza perdersi animo ed evitando di trastullarsi negli agi di corte, come facevano molti altri sovrani, avviò un imponente programma di riforme che ammodernarono in poco tempo tutti gli antichi apparati fiscali e amministrativi. Il nuovo Granduca mise in atto un innovativo metodo di lavoro basato sulla conoscenza diretta del problema, intraprese infatti lunghi viaggi in lungo e in largo per la Toscana per osservarne in prima persona le condizioni e valutare, caso per caso, le azioni da intraprendere. Le riforme da lui promosse e attuate furono innumerevoli e investirono per l'appunto ogni aspetto dello Stato, dall'economia alla giustizia passando per la scuola e il settore ecclesiastico. Giunse persino a intaccare l'autorità della Curia di Roma sugli affari di Stato e a abolire i privilegi di clero e aristocrazia, considerati ceti parassitari che rallentavano il progresso. Ma l'intervento di certo più significativo si ebbe sul piano dei diritti civili. Primato mondiale. Intenzionato a superare il vigente sistema giuridico permeato di antiquati retaggi medievali, il 30 novembre 1786 Leopoldo emanò la riforma della legislazione criminale toscana, o Codice Leopoldino, che per la prima volta nella storia aboliva la pena di morte. Non bastasse, la Leopoldina aboliva la tortura, riduceva il carcere preventivo, istituiva la difesa d'ufficio per i meno abbienti e sopprimeva il delitto di lesa maestà, spesso usato per criminalizzare il dissenso politico. Nella mentalità del Granduca, d'altronde, il rispetto della legge non doveva reggersi sull'eccessivo rigore delle pene, ma sull'equità della società, e in tal senso il suo innovativo codice incarnava i principi del noto Trattato dei diritti e delle pene del giurista e filosofo illuminista Cesare Beccaria, dato alle stampe nel 1764. L'abrogazione della pena capitale introdotta da Leopoldo, seppur epocale, durò purtroppo solo 4 anni. Nel 1790 fu infatti parzialmente reintrodotta per far fronte a una serie di tumulti popolari aizzati dalla Chiesa. Non di meno, il codice Leopoldino ha lasciato un segno indelebile nella memoria di tutti, fino a diventare storico simbolo di dignità e della lotta contro la pena di morte. Thanksgiving, che cos'è il giorno del ringraziamento? Le origini della tradizionale festa americana, il Thanksgiving Day, la storia del tacchino dagli Azzechi all'industria del giorno del ringraziamento. Il giorno del ringraziamento, o Thanksgiving Day, è una festa celebrata negli Stati Uniti ogni quarto giovedì di novembre e in Canada ogni secondo lunedì di ottobre. Dunque, il 28 novembre di quest'anno negli USA si festeggia il giorno del ringraziamento, il 398esimo per la precisione. Che c'entra il Black Friday col giorno del ringraziamento? Il primo giorno del ringraziamento viene comunemente fatto risalire al 1621, quando nella città di Plymouth, nel Massachusetts, i padri pellegrini si riunirono per ringraziare il Signore del buon raccolto. Nel 1863, nel bel mezzo della guerra di secessione, Abramo Lincoln proclamò la celebrazione del giorno del ringraziamento, che da quel momento diventò una festa annuale e perse gradualmente il suo contenuto cristiano. Oggi rappresenta una delle feste più importanti per i nordamericani. A tavola. In Europa la celebrazione è conosciuta grazie ai film e telefilm di importazione in cui viene rappresentata spesso come l'occasione di riunirsi attorno al famoso tacchino per ringraziare Dio, la vita, gli amici, i parenti per ciò che si ha. La tradizione vuole che la cena venga sempre organizzata a casa, mai al ristorante, con familiari e amici. Il tacchino, che in ogni famiglia viene cucinato secondo la propria ricetta segreta, è accompagnato da salsa gravy, purè di patate, patate dolci, salsa di mirtilli, verdure e torta di zucca. Tacchino Story. La storia dei tacchini risale al popolo degli Aztechi nelle Americhe appena conquistate, che li offrirono in dono agli spagnoli che li importarono in Europa. In breve tempo la sua presenza divenne così consueta da far dimenticare a tutti la sua provenienza. Ironicamente, l'americanissimo tacchino è stato poi reimportato più di un secolo dopo sulle coste del Massachusetts dai padri pellegrini del Mayflower che hanno dato inizio al suo consumo intensivo. 10 cose illegali nel mondo, ma non negli USA. Vai alla gallery 11 foto, e oggi, anche nell'aspetto, i 45 milioni di tacchini che vengono serviti sulle tavole statunitensi il quarto giovedì di novembre sono solo lontani parenti di quelli assaggiati dai conquistadores. In USA come in Europa questi volatili sono stati trasformati in macchine da carne, che razzolano in capannoni chiusi e disinfettati, accuditi da uomini rinchiusi in abiti sterilizzati. Gli allevatori vivono infatti nella costante preoccupazione che malattie e batteri danneggino le loro creature, anche per questo i volatili non vedono mai la luce del giorno. Un posto al sole. Le femmine fattrici fecondate artificialmente con il seme prelevato ai maschi da personale specializzato vivono anzi sotto un perenne sole artificiale con lo scopo di aumentare la produttività. Una volta inseminate produrranno così fino a 80-100 uova in 25 settimane prima di essere macellate. Alla schiusa, ai pulcini viene tagliata la punta del becco per impedire che si feriscano tra loro, poi vengono avviati all'ingrasso. Le femmine devono raggiungere il peso forma di 8 kg, lo fanno in circa 5 mesi, i maschi invece arrivano fino a 18 kg, ma impiegano un mese in più, poi avviene la macellazione. Oggi hanno penne bianche. Per ottenere la sua carne povera di grassi e a basso contenuto di colesterolo, ma ricca di proteine e minerali, si è fatto ampio ricorso alla selezione delle razze. Oggi, per esempio, quasi tutti i tacchini hanno le penne bianche perché una volta spumati la loro carne resta chiara, i consumatori la preferiscono a quella più scura dei tacchini a piumaggio bronzato. Due mummie di leone scoperte a Saqqara, in Egitto. I resti di due cuccioli di leone mummificati nell'antico Egitto sono venuti alla luce in un'area vicino alla necropoli di Saqqara, accanto a diverse mummie di gatto e a altre tre di felini selvatici. Dall'antico Egitto ci sono arrivate mummie di gatto, cane, ibis, persino di coccodrillo, mai però prima ora ci si era imbattuti nei resti completi di leoni preservati per l'aldilà. Le prime due mummie di cuccioli di leone sono venute alla luce non lontano dalla necropoli di Saqqara, in Egitto, in una tomba piena di altri animali mummificati, soprattutto gatti e uccelli, e di statuette di forma felina. Il malloppo di animali considerati sacri, veri e finti risalirebbe alla fine del periodo tolemaico 2600 anni fa. Nel fiore degli anni, i leoni mummificati non arrivavano al metro di lunghezza, morirono prima di aver raggiunto il pieno sviluppo. Non sono i soli felini selvatici ritrovati nella tomba, tre altre mummie appartengono quasi certamente a leopardi, ghepardi, pantere o altri grossi predatori, non è ancora chiaro a quali. Accanto ai leoni riposavano altre 20 mummie di gatti domestici e decine di statuette in pietra, legno o bronzo, finemente dipinte e in certi casi intarsiate in oro. Un terzo delle mummie animali egizie è vuoto, perché? Un corredo esuberante. A completare il bestiario, un grosso manufatto a forma di scarabeo, di quelli usati nell'antico Egitto come sigilli, gioielli o amuleti. L'oggetto, che è lungo una trentina di centimetri, potrebbe essere il più grosso artefatto di questa forma mai ritrovato, ma il particolare che ha reso possibile la datazione è una statua della dea Neit, patrona di Sais, una città sul delta occidentale del Nilo che fu la capitale durante la 26esima dinastia 2600 anni fa. Una forma di invocazione. I ritrovamenti di mummie feline sono piuttosto comuni nell'area di Saqqara, dove si venerava la dea Bastet, in origine divinità leonina e poi, con il tempo, ammansita in dea protettrice dalle sembianze di gatto, madre del dio leone Isis. Proprio a Saqqara, nel 2004, un team di archeologi francesi aveva individuato uno scheletro incompleto di leone, ma è la prima volta che questo animale si ritrova in forma mummificata. Dopo la morte, i felini venivano trattati con gli stessi onori riservati all'uomo e offerti in forma di mummie a Bastet. In altri casi, gli animali votivi erano allevati apposta per la mummificazione e venduti ai fedeli che volessero ingraziarsi una divinità